Sono io che ringrazio voi, sorelle e fratelli, anche perché al termine di questa giornata sarete arrivati a un certo livello di saturazione. E quindi però vi chiedo ancora di tenere ancora aperta la finestra delle orecchie, del cuore, della mente. E voglio iniziare con una lettura biblica, tratta dalla lettera di Paolo ai Galati, al capitolo 3, dal versetto 25, leggeremo sino alla conclusione del capitolo 3. Galati 3, 25, ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. In questa breve esposizione mi concentrerò su tre tappe che voglio percorrere con voi. La prima cercherà di delineare qualche quadrante più ampio della riflessione sulla Chiesa dentro cui Machen si colloca o con cui si confronta. Machen non era un teologo in una torre d'avorio, ascoltava, leggeva, studiava, e in questa prima sezione cercherò di aprire alcune finestre su quali fossero i discorsi sulla Chiesa che circolavano non solo nel contesto immediato di Machen, Princeton, la Chiesa presbiteriana USA, ma più ampiamente nel mondo della teologia di quel tempo, sia protestante sia cattolica. Nella seconda parte esaminerò con più in profondità quello che Machen dice e scrive nel capitolo 7 del suo libro sulla Chiesa, che è proprio intitolato La Chiesa. E nella terza cercherò di mostrare dove oggi si trovano quegli insegnamenti contro cui Machen parlò e verso cui innalzò la sua voce profetica, e quali sfide questi insegnamenti presentano per noi. Le idee hanno conseguenze, e le idee teologiche hanno delle conseguenze ecclesiologiche. È inevitabile. Una teologia produce una ecclesiologia. E non è un caso che il capitolo di Machen è l'ultimo capitolo del libro, perché è questa la natura anche della teologia, quella di vedere nella dottrina della Chiesa, nel vissuto della Chiesa, la messa in atto, la messa in opera di tutta la teologia precedente, la scrittura, Dio, l'uomo, Cristo, la salvezza, dove sfocia, qual è il punto di caduta? Il punto di caduta è nella Chiesa, che è il collettore di quello che viene creduto, insegnato e professato. Machen, l'abbiamo visto ieri sera, era stato uno studente, uno studioso, sia di qua che di là dell'Atlantico. E l'esperienza in Europa, nel vecchio continente, nella culla della teologia liberale, che lui non solo lesse sui libri, ma con cui si confrontò vis-à-vis, ascoltando le lezioni dei teologi liberali, respirando il clima delle facoltà di teologia tedesche del tempo, dei primi anni della prima parte del Novecento. Lì lui si confrontò con un pensiero anche ecclesiologico che il liberalismo stava sviscerando. E senza voler entrare in molti particolari, è già stato citato il libro seminale programmatico che aprì il Novecento, nel 1900, Adolf von Harnack pubblicò questo libro che è diventato il manifesto del liberalismo novecentesco, l'essenza del cristianesimo. E in questo libro Harnack scrive quella che è la visione di fondo del liberalismo. Nella visione del liberalismo il cristianesimo doveva essere riportato alla sua essenzialità, doveva essere decostruito, smontato nelle sue strutture che erano state via via costruite nel tempo e che avevano contribuito a soffocare l'essenza del cristianesimo. Tanto che per i liberali il cristianesimo era offuscato, era adombrato, era coperto da quelle grandi, pesanti strutture che erano state costruite sopra. Dovevano essere smontate le costruzioni della teologia trinitaria, le costruzioni della cristologia, le costruzioni della ecclesiologia, dovevano essere smontate pezzo per pezzo perché erano considerate delle strutture che avevano appesantito l'essenza del cristianesimo, che doveva essere riscoperta nella sua semplicità, nella sua essenzialità. E la Chiesa, la ecclesiologia, sia nella sua costruzione teologica che nel suo vissuto, dovevano essere liquefatte, sciolte, dovevano essere scomposte, sbullonate, smontate, per riscoprire il messaggio semplice di Gesù, che era un messaggio di amore universale, che si sarebbe tradotto non in una chiesa, ma in una fraternità universale. Tutto quello che era avvenuto dopo, secondo Harnack, aveva complicato, stratificato, appesantito di dottrine, di pratiche che avevano offuscato questa semplice verità. E quindi Machen si confronta con questa lettura della Chiesa e per estensione dell'ecclesiologia come una sovrastruttura che doveva essere tolta per riscoprire la bellezza, la fragranza del messaggio semplice del cristianesimo. Per i liberali, come von Harnack, la Chiesa quindi era una comunità che doveva abbracciare il mondo intero, perché l'amore universale predicato da Gesù avrebbe espresso l'amore di un padre amorevole verso tutti e che invitava tutti a essere parte di questa umanità raggiunta dal suo messaggio d'amore. Questa fu una prima lettura ecclesiologica con cui Machen si dovette confrontare, che è nello sfondo di quello che lui scrive nel capitolo 7 del libro. C'era un'altra lettura a cui Machen non fa riferimento diretto, ma noi che siamo lettori di Machen in Italia non possiamo non fare riferimento. Quando Machen scrisse Cristianesimo e liberalismo, il Papa regnante a Roma era Pio XI, Papa Ratti, Papa Monzese. E il Papa Pio XI si contraddistinse per invece sostenere a gran voce l'idea che la Chiesa e la Chiesa cattolica fosse una società perfetta, dove il regno di Dio era compiutamente realizzato in tutta la sua perfezione. E quindi la Chiesa di Roma si presentava come quella società che raccoglieva in sé la pienezza dei mezzi della grazia e raccoglieva in sé tutti coloro che erano raggiunti dai sacramenti amministrati dalla Chiesa in nome e per conto di Cristo. Papa Ratti strutturò la sua Chiesa rafforzando la pratica del culto del Sacro Cuore e anche la recita del Rosario, insieme agli esercizi spirituali della tradizione gesuitica di Ignazio di Loyola. Elevò anche agli onori degli altari dei santi popolari come Giovanni Bosco, Giuseppe Cottolengo e Teresa di Lisieux. Quindi Machen, quando scrive la Chiesa nel suo libro, ha alcuni quadranti, alcuni sono più prossimi, vicini a lui, le controversie di cui abbiamo sentito parlare ieri sera nella Chiesa presbiteriana, ma nello sfondo, in quadranti più generali, c'è la voce potente del liberalismo che viene dalla Germania, ha trovato radici negli Stati Uniti, nella Chiesa presbiteriana e non solo, sta portando frutti malefici in tutta la cristianità, e lontano, lontano c'è anche questa voce del cattolicesimo che nella persona del Papa Pio XI, tra l'altro Pio XI è anche colui che inaugura la Radio Vaticana, e Machen è stato nel suo ministero anche un abile usatore o fruitore del mezzo radiofonico. Dei suoi libri, Che cos'è l'uomo e altri, sono trascrizioni o scritti che nascono come puntate radiofoniche. Ebbene, di qua il Papa, arrivando un po' dopo rispetto a Machen, però inaugura la Radio Vaticana, dove viene intensificata e promossa la pietà eucaristica e la devozione mariana. E se vogliamo ancora zoomare più vicino a noi qual era il contesto in cui Machen scriveva, cosa accadeva in Italia quando Machen scriveva Cristianesimo e Liberalismo? Ho fatto una breve ricerca sulle riviste teologiche del tempo, cattoliche e protestanti, e sembra, ma posso essere smentito, che il libro di Machen non abbia riscontrato alcun interesse. Non ho trovato alcuna recensione, riferimento, nota, articolo che mostri che in Italia la pubblicazione di questo libro abbia suscitato una qualche forma di interesse. L'anno dopo la pubblicazione di Cristianesimo e Liberalismo, in Italia veniva pubblicata da Giovanni Luzzi la versione riveduta della Bibbia, nel 24. Ebbene, Luzzi, non entriamo qui nella sua biografia spirituale, però Luzzi è in un certo senso l'incarnazione del teologo liberale, contro cui, non contro le persone, ma contro le cui idee, Machen si scaglia. In Italia il protestantesimo era già in una forma avanzata di liberalismo, così come negli Stati Uniti stava accadendo. In un certo senso Princeton aveva eretto una difesa contro la penetrazione del liberalismo precedente e aveva eretto una sorta di bastione, ma questo bastione non aveva retto l'urto del liberalismo costante. In Italia gli argini erano stati già rotti e l'unica istituzione universitaria di formazione teologica era già ampiamente liberale, e Luzzi era il campione. E proprio Luzzi era una persona, un teologo, che la cui ecclesiologia rimarcava molto l'idea liberale. Infatti lui fu promotore anche di incontri non solo ecumenici nel senso del tempo, ma anche pan religiosi in cui tutti gli uomini di buona volontà, credenti in qualsiasi credenza, potessero ritrovarsi come fratelli. L'esempio tipico dell'ecclesiologia liberale, che in Italia trovava in Luzzi un esponente. Purtroppo in Italia non c'è stato un Machen, non c'è stato un personalità del mondo protestante che almeno ha alzato un dito e ha detto: qui siamo in presenza di un'altra religione, non è più il cristianesimo classico, non è più il cristianesimo riformato, è un'altra religione. E in un certo senso quella stagione degli anni 20, 30 fu un'altra occasione mancata che ha caratterizzato la storia del nostro paese. Mentre in altri paesi, vicini e lontani, in decenni precedenti c'erano manifestazioni della risorgenza della fede classica, della fede evangelica classica, in Italia mancavano personalità che fossero in contatto con i vari Spurgeon a Londra, con il risveglio che accadeva in Olanda con Kuyper, Bavinck, con quello che accadeva a Princeton con Warfield e poi con Machen. Mancavano dei corrispondenti. L'Italia era già un paese profondamente impregnato di quelle tendenze contro cui Machen scrisse. Poi, dopo la stagione di Luzzi, in Italia ci fu una certa eco della ripresa o della critica interna portata da teologo come Karl Barth. L'Italia fu investita dalla voce di Barth, mediata dai vari Giovanni Miegge, Vittorio Subiglia, Valdo Vinai, ma non arrivò mai a abbracciare o riabbracciare il cristianesimo riformato originale e originario. Quindi questo è un po' il contesto ampio dentro cui questa riflessione si colloca. Ma che cosa scrive Machen nel capitolo sulla Chiesa? Scrive esattamente che la concezione liberale della Chiesa è altro rispetto ai connotati biblici della Chiesa, è altro, è qualcosa di altro, è un altro discorso. Perché la dottrina liberale postula la fratellanza di tutti gli uomini, la fratellanza di tutti gli uomini. La dottrina liberale, dice Machen, afferma che tutti gli uomini, ovunque, indipendentemente dal loro credo e dalla loro etnia, sono fratelli. Sembrano parole che poi vedremo qualcun altro ha usato e usa in maniera molto efficace nel nostro tempo, ma sono scritte da Machen a testimonianza di quello che la ecclesiologia liberale era già negli anni venti, in un certo senso le nuove versioni, di cui parleremo a breve, altro non sono che la ripresa di vecchie idee, che sono riscaldate in salsa romana, ma che vengono, la cui ricetta è antica e è dentro il liberalismo. In un certo senso, dice Machen, è vero che tutti gli uomini e le donne hanno lo stesso creatore e la stessa natura. Dio è il creatore di tutti. Ma nel liberalismo c'era stata una illegittimo trasferimento della paternità di Dio in quanto creatore alla paternità di Dio in quanto padre di tutti, nel senso di indistintamente sopra, dentro, intorno, con tutta l'umanità. È un conto dire che Dio è il creatore di tutti, questa è una dottrina biblica, ma altro è dire che Dio è padre di tutti, nel senso che è il Dio di tutti e che tutti altro non sono che appartenenti a questa fratellanza universale che tutti abbraccia e che tutti raccoglie. Machen dice no, qui c'è uno spartiacque. La vera Chiesa non è la fratellanza universale. La vera Chiesa è quella dei peccatori nati di nuovo. La vera Chiesa è quella dei redenti. La vera Chiesa è di quelli che appartengono al Signore. Se di società si può parlare, e qui c'è un linguaggio che echeggia in modo indiretto il linguaggio cattolico della societas perfecta, la Chiesa come società perfetta. Machen dice, se proprio vogliamo usare questo termine società e applicarlo alla Chiesa, la Chiesa è la società dei salvati. È la società dei salvati. Machen si chiede come mai si sia potuti arrivare a credere questo, cioè a manipolare, a operare una modificazione genetica nella comprensione della Chiesa, non più associata alla comunità dei credenti, dei salvati, ma estendendola a tutte le persone. Come è stato possibile? E Machen dice che dall'interno della Chiesa, da cui viene il vero pericolo per la Chiesa non è all'esterno, ma all'interno. Vi è stata un'infiltrazione graduale che all'inizio sembrava di poco conto e di relativo poco impatto, ma che poi, non essendo trattata, si è incistita ed è diventata un cancro, tanto da poi produrre effetti disastrosi. Pastori sono stati ammessi al pastorato e non filtrati e accettati con le loro riserve mentali, le loro critiche teologiche, le loro visioni alternative al cristianesimo confessionale. Sono stati accettati, hanno iniziato a predicare, hanno iniziato a essere accolti, a fare carriera, a diventare leader, dirigenti, e tutto questo ha messo dentro il corpo della Chiesa un veleno che si è tradotto in una malattia mortale. Questa malattia mortale, come può essere trattata? La cosa migliore sarebbe che i pastori liberali che hanno abbracciato queste idee non bibliche escano dalla Chiesa di Cristo e formino le loro chiese secondo i loro ideali moderni o liberali. La realtà invece è che molto spesso sono stati i pastori fedeli, le chiese fedeli, le congregazioni che volevano proseguire nella fede una volta tramandata ai santi, hanno dovuto invece essere considerati degli stranieri a casa loro ed essere considerati delle presenze ingrate, al punto da essere poi cacciati dalla Chiesa. Si è operato l'inversione di quello che avrebbe dovuto essere. Machen dice, se questi pastori non credono nella scrittura, non credono nelle dottrine del cristianesimo storico, non credono nella Chiesa così come la Bibbia la definisce, che si aprano le loro sedicenti chiese. E invece è accaduto il contrario. E Machen, quando scrive questo, non è ancora passato attraverso il travaglio di dover essere lui ad uscire dalla sua denominazione e addirittura a dover farsi carico dell'onere, non solo economico, non è una questione economica, ma dell'onere spirituale, della responsabilità ministeriale, addirittura di creare una nuova denominazione. È l'inversione, è il mondo sottosopra, che chi entra per corrompere e cambiare alla fine caccia chi invece vuole stare in ciò che è sempre stato e non vuole cambiare. Machen dovette subire in modo biografico quello che nel libro ancora si aspetta che non accada, e cioè che siano i liberali ad uscire e lasciano le chiese che invece vogliono proseguire nella linea ereditata. È avvenuto anche nel suo caso il contrario. Qual è allora il compito per noi cristiani? Dice Machen. Bene, è di incoraggiare coloro che stanno combattendo questa battaglia. Machen sa di non essere solo e sa che non è la battaglia di un singolo, per quanto lui abbia assunto una voce profetica in quella generazione. Machen è stato veramente un profeta della sua generazione. Si è caricato l'onere e la responsabilità di esporsi e anche di pagarne il prezzo. Ma si è anche dato il compito di incoraggiare coloro che stavano combattendo questa battaglia spirituale. In un certo senso così anche per noi. Questo è un convegno anche di incoraggiamento a persistere nella battaglia spirituale ed intellettuale, a non sentirci soli, a non pensarci isolati, a non essere battitori liberi, a non pensarci come dei giocatori unici, ma dentro una squadra, dentro un corpo, dentro una compagine che combatte la battaglia spirituale. Machen anche incoraggia le chiese a prestare attenzione nella selezione delle persone avviate al ministero pastorale e ad ammettere e accompagnare, incoraggiare e poi riconoscere le persone veramente chiamate da Dio e dotate da Dio delle qualifiche spirituali necessarie per lo svolgimento di un ministero autentico, di non essere frettolosi, di non essere populisti nel ministero, di non prendere qualsiasi persona purché i posti siano occupati, ma di avere grande cura nella selezione, nell'incoraggiamento, nella formazione, nella approvazione di questi uomini. Da lì era entrato il veleno, cioè da pastori che non avrebbero dovuto essere considerati tali, ma che avrebbero dovuto essere fermati prima che combinassero guai sopra guai. Machen dice: dobbiamo vigilare mentre combattiamo, e questo si applica a tutti. Prestiamo attenzione nelle chiese a non permettere che dei lupi, lupetti, lupacci si inseriscano tra di noi. Terzo, Machen incoraggia a mostrare fedeltà a Cristo come membri della Chiesa locale. Il suo non è un appello elitario ai colleghi accademici, lo è anche. Ci sono alcune battaglie che non tutti possono combattere. Quella di Machen non poteva essere combattuta da altre persone. Dio lo aveva preparato per essere un grande teologo che poteva stare e capire i discorsi di qua e di là dall'oceano, dentro la sua denominazione e fuori, nella facoltà di teologia e nei locali di culto, nella radio, nella televisione, nei media, poteva capire, e non è da tutti, ma è da tutti e per tutti. È l'appello a essere fedeli a Cristo come membri della Chiesa locale. C'è un discernimento diffuso a cui Machen chiama ognuno di noi, ognuno dei suoi lettori e noi tra loro, a non pensare che le battaglie le fanno solo alcuni. Certo, alcuni hanno esposizioni diverse dagli altri, ma tutti hanno la responsabilità, abbiamo la responsabilità di essere fedeli a Cristo dove Lui ci ha collocati. E quindi nel pregare gli uni per gli altri, nel discernere, nel interpretare i segni dei tempi e nell'essere coinvolti nella vita della Chiesa. E poi, quarto e ultimo compito che Machen suggerisce, è un impegno rinnovato nella educazione cristiana. Machen è stato un grande educatore, ha anche fondato una facoltà di teologia e capiva, comprendeva il ruolo cruciale dell'educazione cristiana, non solo della formazione ministeriale, ma più in generale della alfabetizzazione cristiana, dell'educazione cristiana, della crescita della mente di Cristo, dai bambini ai giovani, agli adulti, giovani adulti, alle famiglie, alle coppie, ai professionisti, a tutte le persone, il rinnovamento dell'educazione cristiana, perché i discorsi della Chiesa, le questioni della Chiesa, la sfida della Chiesa non fosse lasciata solo a un manipolo di professionisti, ma fosse anche il compito esteso di tutti. Sono compiti che erano per Machen stringenti al suo tempo, ma filtrati in questi 100 anni anche al di qua dell'oceano, mantengono tutta la loro attualità. E se un frutto della nostra conferenza 100 anni da cristianesimo e liberalismo può esserci, è quello di ascoltare con attenzione questi appelli. Dopo Machen sono passati 100 anni e ci chiediamo dove sono le idee che lui ha combattuto, chi le ha portate avanti e cosa possiamo fare noi, oltre a quello che già abbiamo ascoltato da lui. Ebbene, il liberalismo è andato avanti. Il cristianesimo e il liberalismo è stata una voce profetica che si è alzata nel 23 per dire ai timorati di Dio: guardate che quello che sta accadendo non è il cristianesimo, è un'altra storia. Il liberalismo ha ascoltato? La risposta è no. Il liberalismo non ha ascoltato quell'appello profetico e ha continuato a macinare quel velenoso impasto a cui Machen si era diretto. Nei decenni successivi poi ha attecchito non solo nelle singole denominazioni, ma addirittura sono state costituite federazioni, consigli ecumenici che hanno aggregato chiese liberali. E quindi l'istituzione liberale non è più stata concentrata in una, due, tre, cinque chiese, ma addirittura si è configurata come un consiglio ecumenico delle chiese. Nel 48 nasce il Consiglio Ecumenico delle Chiese. Se noi leggiamo la riflessione ecclesiologica del Consiglio Ecumenico delle Chiese, dall'inizio, dai primordi del 48, sino all'ultima assemblea tenuta a Karlsruhe in Germania nel 22, noi vediamo questa tendenza che progredisce nel corso della riflessione. Cioè l'idea che la Chiesa perde gradualmente, progressivamente, i suoi connotati di comunità di credenti, di salvati, di redenti, e diventa sempre più un avamposto per aggregare l'umanità intera a prescindere dalla fede in Cristo, per arrivare a una sorta di pan-chiesa, di pan-religione, di pan-rassemblement che unisca tutti gli esseri viventi, credenti, non credenti, diversamente credenti, propriamente, impropriamente credenti, qualunquemente credenti. È una variabile indipendente la credenza in questa riflessione liberale che continua a macinare e avvelena la riflessione di quella istituzione. Certo, ci sono state, ci sono voci meno autorevoli di Machen, che hanno da dentro provato a porre qualche correttivo, ma quando la lava scorre, è un po' velleitario pensare di fermarla con un cucchiaio. E poi quello che al tempo di Machen non era ancora così evidente, lo è diventato molto evidente in un'altra compagine della cristianità, che ha fatto sue, proprie, ha interiorizzato, assimilato quelle coordinate contro cui Machen si era scagliato. E sto parlando della Chiesa Cattolica, che al tempo di Machen era ancora una Chiesa che risottolineava il suo essere la Societas Perfecta, dotata di tutti i crismi, i mezzi della grazia e al di fuori della quale non ci sarebbe stata salvezza. Questa era la teoria di Pio XI al tempo di Machen. Ebbene, oggi, a 100 anni di distanza, è proprio questa Chiesa che si fa promotrice degli ideali della Chiesa intesa come fratellanza di tutti gli uomini. Se voi leggete le pagine che Machen scrive sulla ecclesiologia liberale e faceste l'esperimento di provare a non sapere quando sono state scritte e da chi, se deste in mano questa pagina a un lettore minimamente consapevole dei discorsi religiosi del tempo, lui direbbe: ma queste le ha scritte Papa Francesco. Non la critica alla fratellanza universale, ma il sostegno alla fratellanza universale. Sono esattamente le cose che noi troviamo addirittura in una enciclica del 2020, a 100 anni dall'uscita di cristianesimo e liberalismo. Il Papa ha fatto precedere in realtà questa enciclica, Fratelli Tutti, che è programmatica dal suo titolo, Fratelli Tutti, è l'apoteosi dell'ecclesiologia liberale, che ancora ai tempi di Machen trovava spazio e cercava di farsi spazio, oggi è diventata il programma e non più solo tra le righe, ma è il manifesto che intitola il programma ecclesiale di questa Chiesa, preceduto dal documento sulla fratellanza umana siglato dal Papa ad Abu Dhabi con il grande imam dell'Università Al-Azhar, in cui si dicono esattamente quelle cose che Machen attribuisce all'ecclesiologia liberale, che siamo tutti fratelli, membri della stessa umanità in ragione del nostro essere donne e uomini, figli dello stesso Dio. E capite che la versione liberale, che ai tempi di Machen era già più che borderline, era già cancerosa, si è estesa non più solo ai cristiani, ma si è estesa a tutti gli uomini, come era nel suo programma, ma che ancora al tempo di Machen il liberalismo non aveva ancora la facilità, la scioltezza di dirselo e di dirlo. Quella era logica conseguenza. Se la Chiesa è il luogo della fraternità umana, la conseguenza è che tutte le persone, a qualunque religione appartengano o anche a nessuna religione, fanno parte di questa Chiesa, o sedicente tale. Fratelli Tutti è l'apoteosi di questa ecclesiologia, che ha conosciuto e conosce grandi successi dal punto di vista umano e che è diventata il messaggio principale della Chiesa Cattolica del nostro tempo. E quindi cristianesimo e liberalismo conserva tutta la sua attualità, non solo nei riguardi della componente protestante del cristianesimo, che era già infettata da quelle idee, ma quelle idee hanno infettato anche l'altra grande componente, un'altra grande componente, che si è intestata quella ideologia diventandone la principale protagonista e promotrice. Già la Rivoluzione francese aveva lanciato la fraternità come laica appartenenza alla cittadinanza umana, ricordate? Liberté, fraternité, égalité. Il liberalismo ha preso questa idea di fratellanza, ci ha appiccicato in un certo senso una giustificazione pseudo-teologica e ha portato avanti l'idea della fraternità universale. Ora siamo arrivati all'elevazione di questa idea al programma principale del cristianesimo cattolico ed ecumenico. E quindi siamo davvero circondati da potenti strutture, istituzioni che sono, si fanno promotrici di questa ideologia. C'è un problema di carattere, evidente problema di carattere soteriologico. Se siamo tutti fratelli, è evidente che c'è in gioco la dottrina della salvezza. Abbiamo sentito prima parole straordinarie dell'annuncio dell'Evangelo. Tutto quello che abbiamo sentito nell'ottica liberal-cattolica non hanno senso, perché siamo tutti fratelli in ragione non di un'opera di Dio che ci precede e a cui noi rispondiamo essendo stati toccati dalla grazia di Dio come parte di un disegno che ci precede e che addirittura risiede nell'eternità, ma siamo fratelli e sorelle in ragione del nostro essere appartenenti alla specie umana. Questa è una questione soteriologica. Tutti in fondo saremo salvati, dice il Vangelo liberal cattolico, perché siamo umani, non perché siamo perdonati, giustificati, adottati, rigenerati, santificati, giustificati, perché siamo umani. E questa è la ragione della nostra salvezza. Alla sola fede questa religione ha sostituito il sola umanità. È una questione anche cristologica, perché questa ecclesiologia liberal-cattolica ha una bassissima, se non inesistente, visione di Gesù Cristo come figlio di Dio diventato uomo. Cristo è un buon esempio, un modello, una figura a cui guardare, ma non è il figlio di Dio Salvatore, l'unico nome sotto il cielo per il quale possiamo essere salvati. E infatti nella enciclica Fratelli Tutti, che si conclude con una preghiera, la preghiera è rivolta a chi? È rivolta al Creatore. Il nome di Cristo è sparito. Perché? Perché può essere detta dai musulmani, deisti, diversamente credenti, ognuno ci mette quello che vuole dentro. È esattamente quello che diceva il pastore Dan. Preso un nome, fatto un buco, fatto uscire tutto il contenuto e riempito di altro contenuto, il nome è lo stesso, ma è tutta un'altra cosa. La preghiera al Creatore. Ma se non si arriva al Creatore nel nome di Gesù Cristo, a quel Creatore non si arriva mai. E semmai la persona a cui ci si rivolge o la cosa a cui ci si rivolge è un idolo, per non dire il demonio. È una vaga paternità che confligge con la natura, l'opera di Cristo, che invece è pietra di scandalo, è motivo di divisione, non di fraternità. Non per il gusto dell'animosità o del conflitto, ma perché Cristo è causa di scandalo. Il liberalismo non lo vuole, il cattolicesimo non lo vuole. E a tutto questo c'è un risvolto anche cristologico. scusate, ecclesiologico, evidentemente. Le idee teologiche hanno conseguenze ecclesiologiche. Se Cristo è rimosso, se la salvezza è modificata geneticamente, la Chiesa è qualcosa di altro rispetto a come si presenta nella Scrittura. Siamo tutti parte della stessa Chiesa, dice questo credo, che raccoglie i fratelli e sorelle, e i confini tra umanità e Chiesa vengono ad assottigliarsi al punto che le due comunità diventano coincidenti. Non c'è più differenza. L'umanità, Chiesa, Chiesa, umanità. È il compimento di quello che il Vaticano II, in uno dei suoi, delle sue espressioni più programmatiche, dice: la Chiesa è segno e strumento dell'unità di tutto il genere umano. L'avevano detto il Concilio. E questo Papa lo sta attuando. Ebbene, dicevo all'inizio che nel 1923 il libro passò inosservato in Italia. E io trovo motivo di grande consolazione essere tra di voi in questa conferenza, perché a 100 anni di distanza chi lo avrebbe detto che in una città italiana, in una chiesa evangelica italiana, dopo la pubblicazione del libro ci sarebbe stata un'intera conferenza su cristianesimo e liberalismo? 100 anni fa nessuno se ne accorse. Ma tutti noi siamo qui per dare voce al nostro desiderio, non solo di apprezzare i doni buoni che Dio ci ha fatto nella Chiesa universale, e invece è stato un grande dono della Chiesa novecentesca, ma anche per dire che guardiamo al Signore con speranza, guardiamo al presente con realismo, non nascondendoci le sue grandi criticità, ma anche volendo, appunto come Machen ci incoraggia, di guardare avanti, guardare a Dio e a Lui affidarci. Concludo con una frase che Machen scrive, pagina 164. Il tempo presente non è fatto per rilassarsi o divertirsi, ma per un'azione zelante, accompagnata dalla preghiera. In questa frase io trovo una grande prospettiva per noi, una prospettiva non di disimpegno, non di fuga, non di rinchiusura nei nostri piccoli grandi orti, ma una chiamata ad un'azione zelante, che non è attivismo. Machen qui dice deve essere un'azione zelante accompagnata dalla preghiera, perché se Dio non costruisce, invano si affaticano i costruttori. Se non è Dio ad attivare una stagione nuova e diversa, invano sono gli sforzi nostri. 100 anni fa Machen alzò la sua voce profetica, e Dio voglia che a 100 anni di distanza, in questa provincia della Chiesa Evangelica Mondiale, l'Italia, con tutte le sue tare, con tutte le sue occasioni mancate, con tutte le persone che per dare un contributo alla Chiesa Universale sono dovuti uscire dal paese. Pensate a Vermigli, pensate a Zanchi, pensate a Turrettini, giganti della Chiesa Universale, eppure stranieri in Italia. Quest'Italia che quando Machen scriveva era presa in tutt'altri affari. Se ricordate nel 22 Mussolini, organizzò la marcia su Roma, iniziò una stagione terribile e la teologia, la Chiesa protestante era in tutt'altre faccende affaccendata. Che il Signore invece voglia suscitare donne e uomini che raccolgono questo testimone e portino nelle loro vocazioni, nelle loro chiese, nelle loro chiamate, questa azione zelante accompagnata dalla preghiera, perché il Signore sia onorato, glorificato, l'Evangelo sia predicato, chiese malate siano guarite, nuove chiese siano fondate, famiglie siano fondate sulla base dell'Evangelo, giovani siano attratti all'Evangelo, luci e sali del Vangelo siano sparsi in tutto il paese. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziarti per la grande schiera di testimoni che tu hai voluto lasciare alla tua Chiesa, quelli dei tempi biblici, quelli dei tempi post-biblici, come J. Gresham Machen. Ti ringraziamo per averlo rivestito del tuo coraggio in una stagione complessa. Ti ringraziamo per questo libro che nella tua provvidenza 100 anni fa fu pubblicato. Ti ringraziamo perché a distanza di tanti anni è arrivato anche a noi e oggi siamo qui convocati da te per riflettere, meditare, accogliere la sfida e rilanciarla, non per tenerla sotto il moggio o per riporla nella nostra, in qualche file della nostra memoria, ma per metterlo in circolo dove tu ci hai chiamati. Ti preghiamo per i pastori delle chiese che possano esercitare un particolare discernimento, per ogni membro della Chiesa che possa sostenere, partecipare con passione, con la generosità, con l'impegno, lo zelo, la preghiera. E ti preghiamo, Signore, di concedere a questo Paese una finestra della Tua grazia, nella Tua provvidenza, ordinaria o straordinaria, una finestra di riforma secondo l'Evangelo, perché queste cose di cui abbiamo sentito parlare non rimangano solo sepolte in qualche anfratto del paese, ma diventino materia che sobbalza il corpo di questo paese, il corpo stanco, il corpo malato, il corpo moribondo del nostro paese, che sia rinnovato, rinvigorito dall'Evangelo della grazia di Cristo. E ti preghiamo ancora per il resto di questa conferenza, che possa essere la tua sola gloria. Nel nome di Cristo, il nostro Signore. Amen.